Buonasera a tutti, buonasera a tutti, bentornati a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Diamo benvenuto questa sera a una nuova diretta in occasione di un anniversario molto importante. Salutiamo innanzitutto il direttore dell'Istituto Culturale Iraniano in Italia, il dottor Mohammad Taghiamini. Buon pomeriggio, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Il nostro Mohsen Yazdani, che in defesso continua a lavorare in tutte le condizioni, lo vedete anche qui come traduttore, e l'ospite di questa sera, il professor Nicola Pedde, direttore dell'Istituto Global Studies, e questa sera parleremo di una ricorrenza importante: 22 settembre 1980, 22 settembre 2020, 40 anni dall'inizio della guerra tra Iran e Iraq. Andremo con ordine, vedremo le cause di questa guerra, come è scoppiata, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta ancora oggi per l'Iran, anche nella memoria storica di questo paese. Io lascerei subito, se vediamo Cecilia Rinaldini che ci segue, darei subito la parola appunto al direttore Mohammad Taghi Amini per un saluto. Per Farmoid.
Benome Khoda. با سلام و سپاس از آقایان ساکتی و استاد ارجمند پروفسور پده در ابتدا مایل هستم در گذشت اندیشمند بزرگ شیعه شناس و ایران شناس شهیر ایتالیایی پروفسور اسکارشا را به مجامع علمی و دانشگاهی تسلیت عرض نمایم و از خداوند بزرگ درخواست می نمایم روح ایشان را در آرامش ابدی قرار دهد.
Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Sacchetti per aver organizzato questo incontro, ringrazio il nostro caro professor Nicola Pedde per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto vorrei esprimere le mie condoglianze alla comunità islamistica, iranistica, per la scomparsa del professoressa Scarcia che ci ha lasciato, e chiedo la benedizione di Dio per lei.
Mi fa un'ora. جنگ ایران و عراق که در ایران با عنوان جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس شناخته می شود، طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم است که در تاریخ 22 دسامبر 1980 میلادی توسط رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد و پس از 8 سال در تاریخ 20 آگوست 1988 با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد به پایان رسید.
La guerra tra l'Iran e Iraq, che in Iran viene definito come la guerra imposta dall'Iraq contro l'Iran, oppure la difesa sacra, è la guerra più lunga del XX secolo, che inizia nel 22 settembre del 1980. È stata imposta dal regime di Saddam Hussein contro l'Iran e finisce 8 anni dopo, nel 20 agosto 1988, con l'accettazione della risoluzione 598 rilasciato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite da parte dell'Iran.
Per favore. 5 milioni nafar irani tei 8 sal baraye defa' az keshvar khod dar in jang shirkat nemudan که 2 میلیون نفر ایشان نیروهای داوطلب بودند. این جنگ 320,000 زخمی طی عملیات نظامی و بمباران و موشکباران مناطق نظامی و غیر نظامی به همراه داشت که 140,000 نفر ایشان جانباز شدند.
In questa guerra hanno partecipato 5 milioni di iraniani, con che 2 milioni di loro erano le forze volontari. Ha causato 320,000 feriti tra civili e le forze armate, causati da bombardamenti che 140,000 di loro sono diventati invalidi di guerra.
In جنگ 13,000 شهید با میانگین سنی 22 سال که بیش از 70%شان هنوز ازدواج نکرده بودند، 40,000 اسیر جنگی، 627 میلیارد دلار خسارت غیر مستقیم، بیش از 100 میلیارد دلار خسارت مستقیم و 644 میلیارد دلار هزینه بازسازی نیز به همراه داشت.
Questa guerra ha causato un danno praticamente inestimabile contro l'Iran, una guerra con 213.000 vittime, che con l'età media di 22 anni, che maggior parte di loro nemmeno non erano sposati, 40.000 ostaggi, 627 miliardi di dollari di danni indiretti, 100 miliardi di dollari di danni diretti, 644 miliardi di dollari e il costo di ricostruzione del paese dopo la guerra.
این خسارات و جنایات به کشوری تحمیل گردیده که عموماً در طول تاریخ خود و مطلقاً در قرون اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده و این واقعیت این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که چرا بیش از 10 کشور از قدرت‌های جهانی باید با رژیمی متجاوز در جنایات جنگی سازماندهی شده علیه ایران همدستی نمایند.
Questa guerra e questa violenza è stata imposta contro un paese che nel corso della sua storia lunga non ha mai iniziato una guerra contro un'altra nazione. Questa realtà pone una domanda: perché questa guerra sanguinosa deve essere sostenuta da più di 10 paesi potenti del mondo che si sono uniti contro l'Iran? Befermi.
این جنگ 8 سال به طول انجامید و خسارت مالی و جانی آن انقدر فاجعه بار شد چون به موازات ده‌ها مورد تروریسم بین المللی نظیر تلاش ایالات متحده آمریکا برای کودتا، ترور شخصیت‌های دینی و سیاسی، هجمه رسانه‌ای و غیره در نخستین روزها پس از انقلابی نوپا با نادیده گرفتن اراده جمعی یک ملت به ایران تحمیل گردید و ائتلافی از 10 کشور به سرکردگی ایالات متحده آمریکا پشت رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران وارد جنگی ناجوانمردانه شدند که در جریان آن جنگ افروزان از جنایاتی نظیر 16,000 بمباران و موشکباران مناطق غیر نظامی در کنار مناطق نظامی حمله موشکی سوم جولای 1988 میلادی ناو یو اس اس وینسنس آمریکا به هواپیمای مسافربری شماره 655 خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس با 200 نفر قربانی غیر نظامی و 378 حمله شیمیایی ابایی نداشتند و ایرانیان باید از خود در مقابل این جنایات دفاع می‌نمودند، دفاعی که نظر به گستردگی و استمرار این جنایات 8 سال به طول انجامید.
Una guerra che ha durato 8 anni ha causato danni economici e umani. Nel frattempo l'Iran ha dovuto anche affrontare decine di azioni terroristiche sostenute dalla società internazionale, come gli sforzi degli Stati Uniti per fare colpo allo Stato, uccidere personaggi religiosi e politici. Una guerra che è stata imposta contro l'Iran subito dopo la rivoluzione, contro la volontà di una nazione che chiedeva cambiamenti. Le nazioni che sostenevano la guerra non hanno rinunciato a nessuna azione criminale contro i civili, con 16.000 casi di bombardamenti nelle zone civili. L'attacco missilistico della nave USS Vincennes degli Stati Uniti contro l'aereo della linea civile nel 3 luglio 1988 nel Golfo Persico, con 290 vittime civili e 378 casi di attacchi con le armi chimiche. Befermi.
آموزه این جنگ برای ایرانیان به همون میزان که در تلاش دهه‌های پس از جنگ برای سازندگی، توسعه علمی و فناورانه به ویژه افزایش توان تدافعی کشور نمود یافته و در پیشگاه تاریخ مفتخریم به وجود آورنده داعش نبوده ایم بلکه خاتمه دهنده‌اش بودیم و در حالی که اشغال اراضی فلسطینیان توسط رژیم اشغالگر قدس و جنگ افروزی آمریکا و همپیمانانش در منطقه میلیون ها آواره و پناهجو به همراه داشته، ما پذیرای میلیون ها پناهجو و آواره بوده ایم.
La lezione che il popolo iraniano ha imparato da questa guerra si manifestano negli anni di post-guerra, nella ricostruzione del paese, nello sviluppo tecnologico del paese e nell'incrementare il sistema di difesa del paese. Siamo onorati che non solo non siamo tra i paesi che hanno formato l'ISIS, bensì siamo il paese che ha sconfitto e ha eliminato questo fenomeno indesiderato. Ospitiamo milioni di profughi, mentre continuano ancora le azioni di guerra contro diversi paesi della regione e l'occupazione del territorio palestinese, causando milioni di profughi.
این دهیافت و کارنامه سربلند موجب گردیده رایزنی فرهنگی بخشی از فعالیت‌های خود را به معرفی دفاع مقدس به مثابه یک افتخار و بخشی از هویت ملتی هویت ملی در ایران معاصر اختصاص دهد که انتشار 16 عنوان کتاب زیرنویس فیلم‌های سینمایی این حوزه و نمایش آن در شهرهای مختلف ایتالیا و برگزاری همایش در این خصوص از جمله این فعالیت‌ها بوده که واپسین فعالیت از این دست وبینار حاضر است که با سپاس مجدد از جناب آقای ساکتی و پروفسور نیکولا پده توجه شما را به ادامه این وبینار جلب می‌نمایم.
Questo risultato, questo insegnamento conduce l'Istituto Culturale a dedicare una parte delle sue attività alla difesa sacra, in modo che questa pagina e il sacrificio di coloro che hanno perso la vita in questa guerra rimanga per sempre nella storia dell'Iran come un episodio d'onore. Dalla pubblicazione di più di 16 titoli dei libri alle rassegne cinematografiche in diverse città italiane che trattano come l'argomento il tema di guerra imposta, piuttosto lo svolgimento di vari seminari fino al presente incontro sono delle nostre attività svolte. Ringrazio nuovamente dottor Sacchetti per aver organizzato l'incontro, ringrazio professor Pette per aver accettato il nostro invito e lascio la parola a voi. Grazie tante.
Grazie. Grazie, grazie direttore, grazie a Mohsen, che ringraziamo per il suo lavoro e tanti auguri. Ci sentiamo, ci vediamo comunque presto.
Io vi lascio. Grazie tanti.
Buona serata, grazie ancora.
Grazie, arrivederci. Grazie.
Allora, io a questo punto do la parola molto volentieri appunto a Nicola Pedde. Io comincerei con una domanda forse molto banale. Questa guerra scoppia il 22 settembre 1980. Perché scoppia questa guerra? Come scoppia?
Ma è una guerra innanzitutto che non viene dichiarata. Ci sono delle avvisaglie, gli iracheni avevano iniziato sin dall'immediato indomani della fase rivoluzionaria a provocare l'Iran, a provocare soprattutto i presupposti per una messa in discussione di quegli accordi che nel 1975 in un modo o nell'altro non avevano soddisfatto nessuno dei due, ma avevano quantomeno regolato la questione confinaria tra i due paesi dopo molti anni di incertezza. Ecco, gli iracheni immediatamente nel momento in cui l'Iran esce da questa fase rivoluzionaria, esce con una evidente debolezza sotto il profilo della capacità militare, approfittano di questo momento per attaccare l'Iran, un Iran sguarnito in larga misura delle sue effettive capacità. Con la rivoluzione l'Iran disponeva del stato dell'arte degli armamenti americani, ma non aveva pezzi di ricambio, mancavano molti tecnici e quant'altro, quindi c'era in modo evidente una difficoltà di gestione dell'arsenale, delle capacità e quant'altro. Ma non fu solo l'Iraq ad attaccare, l'Iraq venne sostanzialmente convinto e spinto ad attaccare l'Iran da un numero molto ampio di paesi. soprattutto possiamo ricordare buona parte delle monarchie del Golfo, che vedeva l'Iran rivoluzionario come una minaccia, vedeva l'Iran rivoluzionario come un elemento distonico rispetto a quello che era stato in un certo qual modo l'ordine imposto dallo Shah. Prima c'è da sottolineare come i rapporti non fossero idilliaci nemmeno con lo Shah, anzi c'era un forte timore anche dell'Iran monarchico, ma chiaramente la capacità militare dell'Iran imperiale aveva portato a più miti consigli buona parte degli stati, delle monarchie rivierasche. E quindi il Golfo Persico si era mantenuto in una sorta di equilibrio. Dall'altra parte c'era sicuramente l'interesse degli Stati Uniti a colpire l'Iran rivoluzionario, a cercare di intervenire in questa fase iniziale della riorganizzazione dello Stato post-rivoluzionario, sapendo di colpirlo in un momento di grande debolezza. C'è però un paradosso che va ricordato in questa storia. La guerra Iran-Iraq in realtà è finita per essere trasformata in una guerra utile a tenere impegnati militarmente e potenzialmente distruggere dal punto di vista delle capacità militari, economiche e quant'altro tutti e due i paesi, sia l'Iran che l'Iraq. La strategia che gli americani adottarono nella gestione del conflitto contro l'Iran ben presto, dopo l'inizio della guerra, venne concettualizzata nella dottrina del dual containment, cioè del contenimento di entrambi gli attori, perché comunque anche l'Iraq, nonostante fosse stato spinto contro l'Iran, nonostante fosse stato armato dalle monarchie del Golfo, dagli americani, da molti degli europei, anche noi italiani abbiamo avuto il nostro ruolo, certo, nell'armare l'Iraq della guerra. I russi, i sovietici all'epoca, scusate, armarono l'Iraq. Ecco, c'era nonostante questo forte programma di sostegno, in realtà consideravano totalmente inaffidabile e pericoloso anche Saddam Hussein, e quindi l'interesse della gran parte di questi attori che ha mandato questi paesi al fronte, che ha spinto entrambi i paesi a massacrarsi lungo la linea del fronte, era quello sostanzialmente di consumarli entrambi, sperando che il conflitto li avrebbe non solo esauriti sotto il profilo delle capacità militari, ma anche esaurito sotto il profilo della capacità di mantenimento del proprio assetto istituzionale, quindi distruggere da una parte le autorità rivoluzionarie, post-rivoluzionarie in Iran, dall'altra, e dall'altra distruggere il sistema ba'athista controllato da Saddam Hussein. Questo sostanzialmente fallì su entrambi i fronti, però chiaramente generò una serie di risultati, di cui adesso sicuramente andiamo a parlare, che furono altamente controversi. C'è da dire una cosa, concludendo su questa domanda: se questo era l'obiettivo che la comunità internazionale era posta, c'è da dire che, guardando alla storia col senno di poi, possiamo dire che fu un fallimento complessivo.
Certo, la domanda, questo tu hai spiegato appunto i motivi per cui Saddam viene spinto, no, a fare guerra, a invadere, perché poi nella definizione di guerra imposta c'è un dato oggettivo, come dire, inconfutabile, che fu comunque l'Iraq a invadere l'Iran, quindi la scintilla nasce da un'azione irachena. Ma allora la domanda è questa: Saddam Hussein perché si lascia convincere così facilmente? Cioè, la spiegazione che hai dato tu è quella, no, gli accordi di Algeri, la questione, che è una questione, se vogliamo, anche piuttosto banale, quella dei confini, lo Shatt al-Arab, insomma, non credo che fosse davvero quello. Era davvero il petrolio del Khuzestan, o forse era un desiderio anche di presentarsi come il nuovo uomo forte del mondo arabo?
Era senz'altro questa la ragione. Dopo anni di quella che gli iracheni percepivano sostanzialmente come l'umiliazione di aver dovuto, soprattutto negli ultimi anni della monarchia dei Pahlavi, sottostare al diktat di quello che era un po' il volere dello Shah, dopo anni anche turbolenti sotto il profilo della politica interna irachena, che aveva portato a mutamenti radicali dell'assetto istituzionale, per la prima volta l'Iraq si trova di fronte alla percezione di un nemico atavico, atavico quantomeno della componente baathista, indebolito dalla rivoluzione, indebolito dalla rottura del rapporto con gli americani, e quindi nella prospettiva di poterlo attaccare, di poterlo vincere militarmente e di poter in questo modo ristabilire un predominio regionale che il Baath riteneva fosse alla portata. Risultato che fu ben presto compreso come impossibile, perché lo stesso alto comando iracheno si rese conto dopo pochissimi mesi di guerra che la risposta iraniana e la capacità militare dell'Iraq erano arrivate praticamente a saturazione nella capacità di proiettare l'effetto. Quindi una spinta che anche sotto il profilo della convinzione nella produzione di un pensiero strategico fu limitatissima, fu veramente molto breve nel tempo.
Inquadriamo un momento un po' dal punto di vista cronologico anziché storico. 22 settembre 1980, siamo ancora nel pieno della crisi degli ostaggi che dura oramai da quasi un anno. Sì. Quindi l'Iran è un paese molto isolato a livello internazionale.
È un paese molto isolato a livello internazionale, è un paese che ha perso completamente la capacità di poter ottenere tutto quel patrimonio di pezzi di cambi, tecnologie e quant'altro che avevano trasformato l'Artesh nella più formidabile forza militare della regione all'epoca dello Shah. Era un'epoca di grandi mutamenti anche sotto il profilo politico e militare nella regione, con una serie di avvenimenti poco prima e poco dopo che andranno dalla trasformazione del rapporto con le monarchie dell'area del Golfo Persico, ma non ci dimentichiamo anche con l'ingresso dell'Unione Sovietica poi in Afghanistan, l'invasione dell'Afghanistan, certo. E quindi l'avvio di un lungo conflitto che avrà comunque una ripercussione anche sulla capacità e sulla la postura strategica dell'Iran. Fu un anno anche di grandi cambiamenti negli Stati Uniti, l'arrivo della presidenza Reagan, quindi il cambio complessivo sul piano anche dottrinale della condotta del strategica nei confronti dei paesi della regione. Quindi un insieme di fattori che indubbiamente non andava a favore dell'Iran dal punto di vista della capacità di poter reggere all'impatto di questo conflitto. Non ci dimentichiamo inoltre un effetto, oltre chiaramente a tutte le distruzioni che hanno comportato, che la guerra ha comportato sul piano delle infrastrutture, siamo anche negli anni più critici per quanto concerne l'industria del petrolio. Dopo i picchi di prezzo del 1973, del cosiddetto shock petrolifero, tra il 1980 e il 1982, quindi proprio a cavallo dell'inizio della guerra, i prezzi del petrolio crollano fino a raggiungere quasi 10 dollari al barile, quindi sostanzialmente provocando una crisi economica senza precedenti nell'intera regione e chiaramente aggravata in Iran dalla distruzione degli impianti, soprattutto quelle raffinerie e quegli impianti di produzione più vicini all'area del fronte come Abadan, ma non solo quelli, quindi tutte le infrastrutture per esempio sullo Shatt el-Arab e in tutte quelle aree che erano a forte vocazione industriale nel settore degli idrocarburi. Quindi un insieme di crisi che si riversa sul contesto in cui la guerra viene a prendere corpo in questi anni.
C'è un attore in questa guerra che si fa, come dire, fa parlare subito di sé, cioè Israele. Cioè, nel momento in cui il 22 settembre 1980 scoppia la guerra, Moshe Dayan, all'epoca, se non sbaglio, era ministro della guerra, o non mi ricordo di che cosa, o comunque ricopriva ancora un ruolo abbastanza importante nel paese, adesso non mi ricordo quale incarico avesse, era a Vienna e convoca una conferenza stampa in cui dice: non vedo il perché noi non dobbiamo, Israele non debba essere al fianco dell'Iran. Qui comincia, no, un ruolo molto particolare quello di Israele in questa guerra.
Sì, diciamo che non si era ancora consumata questa fase di crisi con Israele, come poi avverrà invece più avanti nel tempo. Sicuramente la rivoluzione aveva interrotto il rapporto di collaborazione militare, il rapporto di collaborazione politica, ma ancora non c'era una crisi così forte sul piano delle relazioni politiche. E soprattutto c'è da dire che Israele guardava con maggior timore all'Iraq che non all'Iran. Era Saddam Hussein il vero pericolo regionale per Israele, tant'è che poco dopo l'inizio della guerra, l'anno successivo, Israele conduce una missione militare, una missione aerea, per distruggere la centrale nucleare di Ozirak, con un'operazione militare che crea una forte tensione regionale che sostanzialmente annulla la capacità del programma militare, del programma industriale iracheno, e fa ben capire come per Israele questa fosse la reale minaccia sul piano strategico nella regione. C'è anche da segnalare una cosa che chiaramente non è oggetto di una grande così narrativa ormai nella storiografia attuale iraniana, però è quello del sostegno che Israele in una prima fase del conflitto accorda all'Iran attraverso questi negoziatori di armamenti che riescono a far arrivare pezzi di ricambio e quant'altro nella guerra. Questo proprio perché la vera minaccia per Israele nei primi anni del conflitto era Saddam Hussein, era il Partito Battista, era questo asse dell'alleanza che con la Siria e con altri paesi poneva una minaccia diretta alla sicurezza del paese. E quindi è in questo solco che si muove la politica israeliana di questi primi anni.
Diciamo c'è una prima fase di questa guerra, no? C'è la prima fase in cui c'è lo sfondamento almeno iniziale delle linee iraniane, c'è una città in particolare che viene ricordata come la Stalingrado iraniana, cioè Khorramshahr, che viene occupata, poi liberata, poi ripresa, una grandissima insomma battaglia su quel fronte che è il fronte meridionale, e c'è l'altro fronte che invece è a nord. Quanto dura questa prima fase? Perché a un certo punto si arriva invece in sostanza a una completa liberazione del territorio iraniano.
Sì, allora la prima fase del conflitto vede gli iracheni giocare sostanzialmente sul fattore sorpresa, e quindi il fattore sorpresa unito a questa necessità dell'Iran di riorganizzare la propria capacità militare permette questa avanzata da parte degli iracheni e questa organizzazione di un fronte di resistenza all'interno del confine iraniano. C'è da dire che gli iracheni avanzano, ma non avanzano così tanto. La capacità di risposta dell'Iran è relativamente rapida, è relativamente efficace e riesce quantomeno ad arginare, un po' a macchia di leopardo, ma riesce ad arginare il grosso del potenziale, soprattutto le divisioni corazzate, riescono ad essere fermate soprattutto nelle aree più impervie, quelle paludose e quelle caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua. Questo è un risultato che viene ottenuto attraverso l'avvio di un radicale processo di riorganizzazione e di ridefinizione della visione strategica del paese. Questo è un piccolo inciso che faccio ogni volta che cerco di spiegare l'importanza della guerra, che purtroppo ormai per ragioni storiche è un po' dimenticata soprattutto nella memoria degli europei. La guerra ha un grande significato per l'Iran, un significato drammatico, ma un grande significato per molti aspetti. È l'avvio del processo di ridefinizione di quella prima generazione del pensiero strategico, che poi porterà ad una seconda e ad una terza attuale, che sta andando addirittura verso una quarta generazione, e soprattutto permetterà di sviluppare questa grandissima campagna di mobilitazione popolare in direzione del fronte, in direzione della difesa dei confini iraniani, che avrà una serie enorme di ulteriori così, conseguenze sul piano politico, sul piano economico e quant'altro. La guerra cosa ha prodotto da questo punto di vista in questa prima fase in cui gli iraniani mobilitano la propria popolazione e la coinvolgono in questo sforzo ciclopico? Ha prodotto sostanzialmente il consolidamento della fase rivoluzionaria, quindi il consolidamento di tutte le forze politiche che avevano contribuito alla rivoluzione e che poi arrivano a dominarne la transizione politica successiva, quindi sostanzialmente sconfiggendo quelle forze che non erano invece in linea con quelle rivoluzionarie, e dall'altra dà avvio ad un poderoso programma di sviluppo interno al paese sotto ogni aspetto della capacità industriale, da prima minimo, poi sempre più consistente, ma la prima generazione del pensiero strategico iraniano porterà esattamente a questo risultato, che sarà il pilastro della seconda generazione: essere autosufficienti, essere capaci di poter provvedere al proprio fabbisogno sul piano industriale, che non voleva dire solo militare, voleva dire anche quello di provvedere al fabbisogno dell'ordinario della popolazione iraniana di quegli anni, e quindi riuscire ad impedire l'avvio di una fase critica come quella che aveva visto la caduta dello Shah, in cui il paese sostanzialmente dipendeva fortemente dall'esterno. Ecco, questa è la grande trasformazione che permette all'Iran di resistere per quasi 2 anni e poi passare fisicamente al contrattacco, passare all'offensiva sul fronte iracheno e riuscire ad avere la meglio in una serie di battaglie che purtroppo per 8 anni si andranno a ripetere in una fascia territoriale tutto sommato non così vasta. Gli iracheni non riusciranno a entrare in profondità in Iran, altrettanto sarà per l'Iran: riusciranno a sfondare, quindi a contrattaccare, ma non riusciranno a portare quell'offensiva che soprattutto il vertice politico dell'epoca sperava di poter conseguire per vendicare il tradimento di un attacco a sorpresa, di un attacco alle spalle, di una pugnalata come quella che fu quella del 22 settembre del 1980. E quindi abbiamo queste ondate di combattimenti che vanno a travolgere alcune delle città del confine, come appunto, come tu dicevi, la città di Khorramshahr diventerà veramente il simbolo di questa guerra, il simbolo di ciò che è stata la distruzione della guerra, della violenza del conflitto e soprattutto di ciò che hanno dovuto patire un grandissimo numero di civili iraniani. Non ci dimentichiamo che poi la guerra evolve anche in una fase aerea, in una fase missilistica, ne parleremo sicuramente più avanti, quindi andrà a colpire anche le capitali, quindi l'orrore della violenza della guerra purtroppo si sposterà anche sulle città più grandi.
Certo. Ecco, ma diciamo all'inizio dell'estate del 1982 Khorramshahr viene liberata, di fatto il territorio iraniano è pressoché liberato, l'invasore iracheno, le monarchie del Golfo si offrirebbero di pagare i danni di guerra e Saddam Hussein sarebbe disposto a fermarsi lì. Perché l'Iran dice di no in questo momento?
Ma ci sono molte ragioni che hanno spinto soprattutto Khomeini ad insistere sulla conduzione della guerra. Sicuramente c'erano ragioni legate alla mera condizione politica della regione. Dovendosi oggi col senno di poi calare in chi ha preso queste decisioni, Onestamente non so quanta potesse essere la fiducia del nuovo governo rivoluzionario iraniano nei confronti tanto di Saddam Hussein quanto di quelle monarchie che lo avevano fino
certo.
e dopo ulteriormente finanziato con il deliberato intento di colpire e sconfiggere l'Iran. Quindi l'idea di una tregua chiaramente lasciava l'Iran con il punto interrogativo del e poi?
D'altra parte va anche detto che non era, come dire, una paura campata in aria, visto che la guerra con l'Iran finisce nel 1988 e appena 2 anni dopo Saddam Hussein pensa bene di invadere il Kuwait e dare inizio a tutta un'altra crisi, quindi non era, le paure dell'Iran non erano così assurde.
Assolutamente, anche perché non ci dimentichiamo, non si trattava soltanto dell'Iraq, l'Iraq era un professore militare. Poi c'era l'aggressione politica, l'aggressione economica, l'embargo. I paesi della regione e buona parte dei paesi occidentali hanno contribuito sotto altra forma a gestire la componente di questa guerra. Quindi dal punto di vista politico, onestamente, credo che la principale ragione che spinse, o meglio, forse sono due le principali ragioni che spinsero il governo iraniano a continuare. La prima appunto è questa, la sfiducia nei confronti delle controparti, il timore che la guerra potesse semplicemente beneficiare di una tregua per poi riprendere con maggiore intensità, e poi sicuramente la dimensione interna, il fatto che la guerra aveva sostanzialmente anche consentito di catalizzare il nazionalismo, il sentimento nazionale in direzione di uno sforzo comune, che era la protezione del paese, la protezione dei confini, e di fatto è diventata la protezione dei valori rivoluzionari. Degli aspetti che va sottolineato, che poi diventa sicuramente più importante dopo, ma che è fondamentale nella comprensione anche dell'Iran odierno, è come questa guerra vede la creazione di tutta una serie di entità che si spostano verso il fronte per combattere, e al di là dei volontari, Basij, eccetera, abbiamo tutto quell'insieme di forze create o sorte intorno alla rivoluzione che pian piano viene a coagularsi intorno a quelli che diventeranno poi formalmente i Pasdaran, quindi una struttura militare parallela che si affianca all'Artesh, ma che ha come mandato quello della protezione dei valori rivoluzionari, e quindi una ulteriore componente militare che prende forma e sostanza all'interno del conflitto con l'Iraq, e che diventa poi sostanzialmente una parte fondamentale della spina dorsale politico, tecnico, economico, militare e amministrativa della Repubblica Islamica.
Certo, questo è anche un elemento, come dire, che è persino riconoscibile visivamente in Iran. Cioè la maggior parte, questa è una cosa che riprendo spesso, la maggior parte dei murales nelle città iraniane sono dedicate ai martiri della guerra, non ai martiri della rivoluzione. Cioè di fatto la guerra, questi 8 anni di guerra, di difesa, sono il mito fondante di una rivoluzione che probabilmente avrebbe avuto un corso diverso se non ci fosse stata questa guerra, così come se non ci fosse stata la rivoluzione probabilmente la guerra non ci sarebbe stata. Qui sono cose che ovviamente nella storia è difficile poi, no, dare un prima, un dopo, una causa e un effetto, ma di fatto questi sono due elementi importantissimi che è impossibile separare, a mio avviso, da una narrazione, dal racconto e dall'analisi della storia contemporanea dell'Iran. Io in questa storia ci sono anche, come dire, delle storie che spesso finiscono quasi nel cadere nel mito. Cioè, ti chiedo questo, se a te risulta o se è invece una sorta di leggenda metropolitana. A un certo punto nel 1982, quando scoppia la crisi in Israele, no? Cioè l'operazione Pace in Galilea, e Israele invade il Libano, Saddam Hussein propone, manda un messaggio a Khomeini e dice: finiamola qui la guerra tra noi e uniamoci per combattere invece per liberare la Palestina. E la risposta di Khomeini diventa poi uno slogan, cioè la via per Quds passa per Karbala. E cioè dietro tutto questo c'è un'altra visione. Ti risulta questo o è un po' una ricostruzione un po' fantasiosa che viene fatta a volte dagli storici?
È un episodio che ho sentito citare. Onestamente non ho mai trovato documentazione. C'è da dire che è una guerra recente, quindi è una guerra su cui anche la parte documentale è ancora oggetto di catalogazione in Iran e che è andata in larga misura persa in Iraq. Quindi temo che ci vorrà del tempo per riuscire a chiarire questo e molti altri episodi. Ci sono tanti episodi anche dalla parte iraniana di chi torna per combattere, via dicendo, che insomma cadono un po' a metà tra il mito e la leggenda. Sicuramente quello che sappiamo è che Saddam Hussein dal 1982 per almeno 2 anni cerca ogni possibile via di fuga dal conflitto. Si rende conto che la guerra non sarà vinta, teme che possa essere persa, vede aumentare l'esposizione debitoria del paese verso le monarchie del Golfo e verso i paesi della comunità internazionale in modo vertiginoso, quindi si rende conto che questa guerra sta provocando un disastro sotto ogni aspetto della politica e dell'economia, e quindi cerca in ogni modo di individuare soluzioni per poterla terminare o quantomeno arrestare. E tutte queste soluzioni vengono sistematicamente o rifiutate dall'Iran o rese impercorribili dagli eventi. Quindi diciamo che sicuramente il contesto è reale nell'ambito del quale si muovono questi racconti. Poi come siano effettivamente andati i singoli episodi, temo che sarà oggetto di un lungo lavoro per gli storici questo.
Certo, certo, certo. All'interno di questo conflitto emerge una figura che è quella appunto dello Shahid, quella del martire, cioè quello anche delle ondate umane con cui l'Iran affronta un Iraq che almeno in alcune fasi anche piuttosto lunghe ha una supremazia tecnologica.
Sì, la guerra assume un connotato importantissimo. La guerra diventa veramente la battaglia sacra per la difesa della patria e c'è una mobilitazione convinta. C'è una mobilitazione convinta in ambienti anche molto diversi tra loro. Io devo dire, nel corso di questi anni ho conosciuto in Iran tante persone che hanno fatto la guerra, diciamo che bene o male tutti quelli che hanno più di 40-45 anni in un modo o nell'altro ne sono stati coinvolti, e ho conosciuto molte persone che sono partite volontarie per il fronte, quindi gestendo a lungo l'esperienza militare, e la cosa che mi ha sempre colpito è come non solo le persone più vicine all'establishment rivoluzionario avessero aderito alla chiamata alle armi, ma anche molti di quelli che erano rimasti tiepidi nei confronti del processo rivoluzionario o addirittura erano ostili alle forze rivoluzionarie. Quindi è una guerra che effettivamente è riuscita a trasformarsi in un catalizzatore di forze importantissimo, in un vero momento costituente della storia iraniana. Certo. E a questo proposito vorrei citare un altro di questi episodi che vanno un po' a metà tra la leggenda e il vero, però una cosa che ne ho riscontrato in parte la veridicità, non ho trovato poi alcuni elementi sulla parte finale, però ecco, c'è per esempio un gruppo di piloti dell'aeronautica militare che fuggiti dopo la rivoluzione all'estero per paura di ripercussioni sul piano giudiziale, scrive una lettera all'Ayatollah Khomeini e chiede di poter tornare a combattere, ed effettivamente un gruppo di piloti è tornato a combattere in Iran, è rientrato nel paese per difendere i confini del paese, anche se era chiaramente parte di un gruppo che ideologicamente, politicamente...
Certo, non era certo affine
alla... ...dalle forze rivoluzionarie.
Certamente, certamente. A un certo punto è l'Iran che penetra nel territorio iracheno. Da un punto di vista ideologico, questo si spiega con la volontà di liberare i luoghi sacri sciiti in territorio iracheno, appunto Karbala, citavo prima, Najaf, eccetera, eccetera. C'era davvero la speranza, l'illusione che gli sciiti iracheni si unissero alle forze d'occupazione, le forze iraniane, cioè che ci fosse quindi una sollevazione contro Saddam Hussein?
Questo credo che sia stato nella condotta della guerra forse il più grande errore di valutazione da parte dell'Iran. Quello di ritenere che la comunità sciita irachena, vessata dall'amministrazione di Saddam Hussein, dai Batisti, soggetta peraltro a dover subire più degli altri l'impatto del conflitto, avrebbe in un certo qual modo, se non unirsi diciamo alle forze iraniane, quantomeno si sarebbe ribellata al dominio del regime Batista. Ecco, questo non è accaduto e questo è secondo me forse uno dei più grandi errori di valutazione, cioè, non considerare quanto anche sotto nell'ambito della società irachena il sentimento nazionale alla fine avesse giocato e avesse continuato a giocare un ruolo importante nella definizione poi degli equilibri politici. In un certo qual modo questo è quello che ha salvato in quella fase Saddam Hussein. La comunità sciita si ribellerà poi. La comunità sciita avrà il suo riscatto, ma non lo farà durante il conflitto con l'Iran, lo farà in altre circostanze, lo farà in un'altra fase e manterrà in un certo senso inalterato il proprio profilo nazionale, il proprio profilo di identità nazionale.
Qui il nostro amico Cammaran, che sta seguendo molti commenti, perché si sentivano arabi e non persiani, e questo in fondo è anche lo stesso errore che inizialmente aveva fatto Saddam Hussein in senso opposto, quando invadendo il Khuzestan sperava che la minoranza araba in quella regione dell'Iran si ribellasse e accogliesse gli invasori come liberatori, ma così non fu. E quindi, come dire, sono due errori speculari in un certo senso, uno all'inizio e uno a metà del conflitto. Tu accennavi prima, sono due fasi, altre due, ci sono tante, ma insomma per riassumere, quello della cosiddetta guerra delle città e poi il conflitto si sposta nel Golfo Persico e qui intervengono anche altri attori.
Sì. Allora, il conflitto nelle città è forse la fase più dolorosa, perché è l'inizio della fine del conflitto in un certo qual modo. L'impossibilità di sostenere l'impatto militare iraniano, la capacità peraltro di un Iran che si è ormai riorganizzato, che si è ormai reso autonomo rispetto alla comunità internazionale. Non ci dimentichiamo che l'Iran dal 1980 al 1984, da che riusciva a muovere pochi aerei e aveva buona parte degli equipaggiamenti a terra per mancanza di parti di ricambio, riesce invece a riportare in efficienza una enorme parte del suo arsenale militare. Quindi cambia notevolmente la capacità dell'Iran di condurre il conflitto. E qui fanno anche la differenza, la grande differenza la fa la capacità, l'addestramento militare degli iraniani. Ci sono delle interessantissime analisi, per esempio, su come l'Iran conduce la guerra aerea, di come l'Iran è riuscita ad utilizzare il proprio potenziale per colpire in profondità l'Iraq, sfruttando le capacità della tecnologia di cui poi era riuscita a disporre all'epoca dello Shah, ma che per i primi 4 anni della guerra era rimasta sostanzialmente inservibile, e quindi questo ribalta in un certo qual modo gli equilibri della guerra. È qui che il Saddam Hussein inizia a colpire indiscriminatamente con l'impiego di missili balistici le città iraniane, la guerra degli Scud, ed è una guerra che porta il fronte di fatto al centro della capitale, al centro di Teheran, arriverà a colpire sino a Shiraz, l'aeroporto venne colpito più volte, Isfahan venne colpita, c'è una moschea molto famosa a Isfahan che venne concentrata in pieno da uno scud iracheno, ed è un conflitto che porta quindi la violenza, l'orrore della guerra all'interno della società iraniana. E questo è uno shock nello shock, anche perché la guerra ha portato veramente ad un cambiamento radicale del modo di vivere degli iraniani, passare dall'opulenza degli anni 70, da questa sensazione di invincibilità data anche dai proventi del petrolio, una società che si stava dotando di tecnologie, ammodernando e quant'altro, e si ritrova invece a combattere un conflitto che poi è un conflitto della peggior specie, un conflitto di trincea, un conflitto di logoramento, quindi un conflitto che provoca un sacrificio umano, un sacrificio in termini economici, politici e sociali altissimo. Quindi una dimensione della guerra che inizia a diventare realmente insostenibile sul piano sociale. Ci sono diversi racconti che parlano dell'impatto di questa guerra sulle città e del cosa gli iraniani si trovano a dover provare all'improvviso. Di fatto si torna un po' in quello che era l'epoca dei bombardamenti in Europa nella seconda guerra mondiale, gli allarmi aerei, la corsa nei rifugi. E poi un'ulteriore fase, come dicevi tu, la guerra si sposta addirittura sul mare, sul golfo, per colpire ulteriormente le forze avversarie. I due contendenti iniziano una guerra sul mare che colpisce le petroliere, colpisce le capacità di rifornimento, le capacità di vendere greggio all'estero, quindi le capacità di generare il reddito necessario a sostenere il conflitto. È in questa guerra che si inseriscono numerosi altri attori, la protezione dei convogli navali, la necessità di fare il reflagging di alcune navi e quindi cercare di proteggerle rispetto alle incursioni aeree di entrambi i paesi. E in questa fase, proprio nell'ultimo periodo, c'è l'episodio citato dal direttore Taghi Amini prima, della tragedia del volo Iranair colpito dalla Vicence, quindi dalla nave americana, che questo incrociatore, peraltro per chi volesse approfondire l'episodio c'è un articolo molto interessante pubblicato alcuni anni fa, proprio grazie anche alla collaborazione dell'equipaggio, del comandante della nave, che si chiama Sea of Lies, dove sostanzialmente viene smentita l'ipotesi di un incidente e viene detto no, eravamo avevamo una postura nel manovrare nelle acque territoriali che era offensiva. E dice quindi sì, ci fu l'errore del riconoscimento di questo aereo come ostile, ma la manovra che portò lì la nave era una manovra offensiva. E quindi un insieme di eventi, di episodi che inizia a colpire fortemente la società di entrambi i paesi, inizia ad avere veramente un peso che diventa insostenibile sulla capacità delle società iraniane ed irachene di sostenere questo conflitto.
L'episodio che tu citavi, appunto, la strage del Vincenzo, cioè sono 290 civili iraniani che perdono la vita, un aereo di linea viene abbattuto, è del luglio del 1988, poche settimane dopo c'è l'accettazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU con cui la guerra finisce. La famosa coppa di veleno, così come Khomeini dirà, no? Per lui accettare questa fine della guerra è come bere una coppa di veleno. Perché finisce, appunto? Perché alla fine Khomeini accetta la fine della guerra?
Innanzitutto, Khomeini era ormai malato, aveva ormai problemi di salute sempre più gravi, e c'è da dire che la prima trasformazione politica forse significativa di questo periodo fu quella della presidenza Rafsanjani, quindi l'arrivo al potere in Iran di questa componente pragmatica della politica, che in un certo qual modo esce dai rigori della prima fase del pensiero rivoluzionario, esce dai rigori soprattutto della concezione bellica della sopravvivenza della Repubblica Islamica, e cerca di transitare il paese verso una soluzione di ripresa, di ricostruzione. Il grande merito di Rafsanjani in questa fase è proprio questo, quello di riuscire a portare il sistema politico iraniano in direzione di questa decisione, dell'accettazione del fatto che la guerra era ormai arrivata ad un punto di insostenibilità. Andava trovata una soluzione, andava trovata una formula di compromesso, e andava soprattutto riconosciuto che l'Iran aveva saputo gestire questa guerra in modo efficace, in modo efficiente. L'Iran, anche se non ci sarà la sconfitta di Saddam Hussein, anche se non ci sarà la conquista dell'avversario, esce vittorioso dal conflitto. L'Iran trasforma l'esperienza militare in una vera e propria vittoria, e lo sarà sotto molti aspetti dal punto di vista della propria capacità. Ovviamente, appunto, ha creato i presupposti per il consolidamento del suo apparato politico, ha creato una macchina militare formidabile all'interno della dinamica bellica, ha rimesso in piedi un'economia di guerra che ha creato un sistema industriale che è stato capace di rendere sostanzialmente autonomo in pochi anni il paese rispetto alla comunità internazionale, e ha definito il perimetro entro cui la Repubblica Islamica andrà poi a consolidare il suo ruolo, a trasformare in un certo qual modo anche se stessa dopo la guerra con l'Iraq, attraverso il forte programma di ricostruzione, di ridefinizione delle prerogative economiche che lancerà proprio Rafsanjani, con un radicale mutamento anche della capacità di interloquire con il mondo esterno. Quindi è diciamo un'evoluzione di fatto inevitabile, che sicuramente lascia Khomeini con l'amaro in bocca di non aver potuto portare a termine quello che era forse la cosa che più gli stava a cuore, cioè l'eliminazione della minaccia, impedire a Saddam Hussein di continuare a rappresentare una minaccia nella regione. E come giustamente hai detto tu, questa minaccia non tarderà a manifestarsi poco dopo, perché Saddam Hussein si rivolterà proprio verso quegli ex alleati che lo avevano pesantemente foraggiato sul piano militare ed economico, e che dopo la guerra iniziano a chiedere la restituzione dei prestiti, provocando una crisi sul piano delle relazioni economiche all'interno del paese ingestibile, insostenibile per Saddam Hussein, che si andrà poi a materializzare nell'occupazione del Kuwait, in quella guerra del 1991, la guerra del Golfo. Insomma, è un'altra storia, ma è quell'altra storia che ci dimostrerà pienamente come la minaccia dell'Iraq di Saddam Hussein non fosse venuta meno con la risoluzione 589.
Certo. Siamo quasi in chiusura, ci sono qualche intervento, adesso cerchiamo di sintetizzare qualcosa. Ti volevo fare una domanda mia per una cosa che ho letto tempo fa, che di cui poi non avevo più trovato traccia. Esisteva tra le forze irachene una brigata palestinese di volontari?
Allora, ci sono state sicuramente palestinesi che hanno combattuto nei ranghi dell'esercito iracheno, e soprattutto ci sono stati istruttori. Che sia stata formalizzata la creazione di un'unità, a tutti gli effetti, onestamente io non l'ho trovato. questo non sono riuscito a trovare, non escludo che sia, ma non sono riuscito a trovarlo. I palestinesi hanno avuto sicuramente un atteggiamento molto ambiguo nel corso della guerra Iran-Iraq, e lo hanno avuto successivamente anche in quella che è diventata poi la guerra del Golfo. All'atto dell'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq, i palestinesi si schiereranno sostanzialmente al fianco di Saddam Hussein. Questo ovviamente non coinvolge l'intera comunità palestinese,
l'intera certo.
Dimensione politica della Palestina, anzi è già una realtà che si sta frammentando, che si sta dividendo in più gruppi. Chiaramente la figura di Saddam Hussein viene vista come un importante sostegno per la causa palestinese in più fasi della storia recente, e quindi soprattutto, ma non legata all'Iran, più legata al Libano, alla guerra con Israele, i palestinesi a più riprese vedono in Saddam Hussein uno delle più interessanti formule, certo, di sostegno politico, economico e militare su cui poter contare. Quindi questo sicuramente giustifica la cosa. Quello che invece è accertato, che sappiamo, è la creazione di una unità militare da parte dei Mujahideen a Khalq, finanziata dall'Iraq, sostenuta apertamente da Saddam Hussein, e che si schiererà contro l'Iran combattendo da posizioni, da una serie di caserme che dislocate lungo il confine, dove avevano ricevuto armi ed equipaggiamenti in gran numero dal governo iracheno. Non riusciranno mai ad ottenere alcun risultato significativo, anzi verranno poi definitivamente sconfitti anche militarmente, però chiaramente questa resterà un'altra ferita aperta che va a spiegare tante altre storie interne sul piano della politica iraniana, e che caratterizza purtroppo in modo, in questo caso drammatico, l'evoluzione di questo conflitto.
Certo, un'indicazione bibliografica: Michele Marelli consiglia un libro che è diventato un grande classico di Trita Parsi, che è The Treacherous Alliance, appunto, e parla della storia tra Israele e Iran, questo nel corso di una cinquantina d'anni. È un libro molto interessante che infatti spesso citiamo. Damiano Greco qui racconta, sintetizzo, la sua esperienza nel Museo della Sacra Difesa a Teheran, che è un museo molto interessante, e consiglio, quando finalmente si potrà tornare anche a viaggiare in Iran, di visitarlo, a Teheran Nord. C'era un'altra considerazione interessante di Vibius, parla di Rafsanjani nei confronti appunto del dissenso interno, ma anche un'altra citazione che lui parlava, che diceva, uno spunto della sua tesi, diceva, in sostanza, una guerra che ha avuto un costo umano altissimo, che alla fine ha prodotto dei cambiamenti almeno apparentemente insignificanti. Questo dal punto di vista territoriale l'abbiamo detto inizialmente, ci sono anche tanti ricordi personali, anche qui di Mojeddin. Reza Gorbani dice una cosa interessante: un giorno mi ha detto un comandante, c'erano 33 nazionalità diverse tra i prigionieri di guerra in Iran. Accertare, per esempio, vi ricordo formalmente la Giordania, sicuramente, comunque molti altri paesi, probabilmente alcuni palestinesi con passaporto giordano, ad esempio. Questo era anche una delle cause in cui si diceva per cui l'amore tra Arafat e Khomeini non sbocciò mai davvero, anche perché c'era una sostanziale differenza ideologica anche tra i due. Un'altra osservazione che volevo fare era appunto Kamran, che diceva sì, la guerra finì anche perché il prezzo del petrolio era sceso a $10, non c'erano più volontari per andare a fronte. Sempre Kamran parlava del ruolo delle donne al fronte, delle volontarie, sicuramente da ricordare. Era una domanda: per quanto riguarda la propaganda e la mobilitazione, queste erano rivolte più a temi nazionalistici e patriottici o temi transnazionali e religiosi, o un mix da parte iraniana, immagino?
Da questo punto di vista si è assistito al grande pragmatismo, come sempre, dell'Iran. Di fatto al fronte sono andati tutti per ragioni diverse, chi per ragioni patriottiche, nazionalistiche, chi per ragioni religiose, chi per convinzione politica, ideologica e quant'altro. Da questo punto di vista le autorità della Repubblica Islamica non hanno sostanzialmente fatto problemi alla vocazione che portava al fronte. da questo punto di vista c'è stata, sono stati accolti anche gli ex monarchici, quindi certo. L'esigenza della difesa era preeminente. Su questo il pragmatismo credo che caratterizza, sempre caratterizzato gli iraniani, si è espresso appieno durante la guerra. Peraltro la guerra ha anche da un certo punto di vista consentito un certo grado di riconciliazione tra le forze rivoluzionarie e quelle ex monarchiche. L'Iran rivoluzionario non aveva smantellato l'Artesh, non aveva distrutto le forze armate, c'erano state chiaramente delle epurazioni, c'erano state delle esecuzioni che avevano portato così all'arresto, alla fuga o alla esecuzione di alcuni figure apicali dell'esercito imperiale, ma queste non erano state così profonde all'interno delle forze armate. E per quanto la Repubblica Islamica ancora non si fidasse appieno dell'Artesh, ritenesse che potessero esserci al suo interno ancora delle componenti leali alla monarchia, non ha fatto nulla per colpire le forze armate, la dignità delle forze armate, e le forze armate questo lo hanno visto, lo hanno apprezzato. La coesistenza con le forze dei Basij e di quella che poi è diventata la IRGC è stata una convivenza tutto sommato organica, che non ha portato a particolari conflitti all'interno della dimensione militare, anzi c'è stata una forte sinergia, c'è stata una osmosi all'interno dei reparti. Quindi da questo punto di vista credo che la visione dell'interesse supremo, cioè la difesa del paese, abbia veramente avuto il predominio nella concezione strategica.
Ho capito. Siamo veramente in chiusura. Io ho un'ultimissima domanda. I rapporti oggi tra Iran e Iraq?
I rapporti tra Iran e Iraq sono sicuramente decisamente migliorati con la fine del governo di Saddam Hussein, con la fine del ruolo del partito Baath, e quindi con la fine di queste storture sul piano politico che avevano caratterizzato per lungo tempo il rapporto dei due. Anche qui c'è una narrativa molto occidentale, molto americana, europea, che vuole l'Iraq come una sorta di appendice dell'Iran. Ed è da questo punto di vista in un certo qual modo ripresa ogni tanto anche dagli iraniani, cioè enfatizzare oltremodo questa capacità di influenza, questo rapporto. Gli iracheni restano iracheni, restano orgogliosamente fieri di essere parte della loro nazione, e questo lo abbiamo visto in più occasioni. Per quanto siano intensi i rapporti, per quanto oggi l'Iraq sia stato salvato dagli iraniani in buona parte anche dalla minaccia dello Stato Islamico e di altre organizzazioni jihadiste, mantengono questa forte identità, mantengono questa forte volontà di difendere un'identità nazionale che in alcune occasioni si è anche scontrata con l'Iran. Ci sono stati dibattiti politici sul piano parlamentare, sul piano economico, sul piano della gestione delle forze militari e quant'altro. Quindi è un rapporto sicuramente molto buono, un rapporto sicuramente molto forte, dove comunque la componente individuale di entrambi resta preminente, resta il cardine di queste relazioni. E purtroppo queste narrative con cui cerchiamo di dipingere l'Iran un po' come la longa manus di tutto ciò che accade in Iraq, come una sorta di controllore del paese, non aiutano sicuramente nella comprensione.
Certamente. In chiusura, un consiglio di lettura di Michele Marelli, Zamine Sukhte, del maestro Hamad Mahmoud, purtroppo ancora non tradotto in italiano, ma speriamo, ecco, tra un paio d'anni di poterlo leggere, che appunto è un primo romanzo sulla guerra in Iraq, pubblicato nel 1982, quindi in piena guerra. Io ringrazio, prima di ringraziare tutti, voglio soltanto dare l'appuntamento prossimo di dopodomani. Cambieremo il tema, avremo una serata, un omaggio a Bijan Zarmandili con Ginevra Bompiani, Abolhassan Hatami, Daniela Padoan e Anna Toscano, sempre alle 19, sempre qui. Io ringrazio infinitamente Nicola per questa lezione straordinaria che ci hai regalato questa sera, sempre veramente chiarissimo e efficace, mi hai tolto anche a me anche diversi dubbi che avevo. Quindi grazie ancora, speriamo di riaverti presto con noi.
Grazie veramente a te, Andrea, per l'invito e per tutto ciò che stai facendo con queste serie sempre interessantissime di appuntamenti. E grazie al direttore Taghiamini per...
Grazie, lo ringraziamo. Grazie a Mohammad Taghiamini. E ci vediamo molto presto, sempre 19, giovedì, e presto anche nuovi appuntamenti sempre in collaborazione con gli amici dell'Istituto Culturale. Grazie, buonasera veramente a tutti e soprattutto ai nostri ospiti. Buona serata.
Grazie, buona serata. Yeah.